Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Voi vi ricorderete perché noi recitiamo tutte le domeniche, perché dovremmo recitare tutti i giorni, che il Credo mette l'opera del Figlio di Dio tra due punti. Il primo punto è discese dai cieli, si incarnò dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria e si fece uomo. Continua dicendo, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, soffrì per noi sotto Ponzio Pilato, poi fu sepolto, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e risalì ai cieli. E di nuovo verrà, ecco, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà con gloria per giudicare i vivi e i morti. Quindi comincia con il Cristo che scende dai cieli per incarnarsi, per essere crocifisso al tempo di Ponzio Pilato per risorgere secondo le parole dei profeti e si conclude con lui che risale di nuovo al cielo. Questa è l'opera della salvezza della seconda persona della Trinità che è temporaneamente chiusa. Temporaneamente perché? Lo dice il Signore quando dice voi a partire da Gerusalemme sarete testimoni di queste cose. Voi dovete predicare a tutti che la salvezza viene per mezzo del Cristo che è risorto. Bisognava che Cristo patisse queste cose risorgendo al terzo giorno, secondo le parole delle Scritture. Ecco, questo voi a partire da Gerusalemme sarete testimoni di queste cose è rivolto non solo ai discepoli che erano stati i suoi apostoli fin dall'inizio, ma è rivolta a noi anche oggi ed è rivolta a tutta la Chiesa fino al momento in cui il Signore deciderà di tornare, o meglio fino al momento in cui il Padre ha deciso che il Signore dovrà tornare, perché noi sappiamo che il momento della seconda grande parusia è noto soltanto al Padre e non è noto a nessuno. Quindi noi adesso viviamo in un tempo particolare in cui tutto si è già compiuto, perché già la morte è stata distrutta, già il diavolo è stato sconfitto, ma nello stesso tempo viviamo in un mondo che ancora è sotto il dominio della morte, è sotto il dominio del diavolo ed è sotto il dominio del male. E noi dobbiamo vivere in questo posto, in questo mondo, essendo prima di tutto il popolo chiamato da Dio. Quindi questo è il tempo della Chiesa, non comincia con l'ascensione. Il tempo della Chiesa esattamente comincia con il momento della Pentecoste. Però noi ricordiamo l'ascensione per due motivi. Primo perché l'ascensione, essendo 40 giorni dopo la Pasqua, conclude la Pasqua. Ieri era la conclusione della festa della Pasqua e oggi appunto c'è l'ascensione. Poi perché ci mostra una cosa, il dono dello Spirito non è una cosa automatica che Dio ci dà. C'è stato un momento in cui la Chiesa non aveva lo Spirito. Ed è quel momento che stava, anche erano pochi giorni, ma liturgicamente sono 10 giorni tra l'ascensione e la Pentecoste, in cui ancora la Chiesa non era stata investita di questa potenza dall'alto. Ecco, noi oggi viviamo comunque in questo periodo in cui il Signore è asceso al cielo, deve tornare, ma noi non sappiamo quando. Ogni tanto qualcuno, qualche setta tira fuori una data, ogni tanto qualcuno dice ecco forse adesso è il momento, ha torto oppure ha ragione, non importa, magari anche ha ragione, ma l'importante è che noi dobbiamo vivere sapendo che questo giorno in cui il Signore verrà potrebbe essere domani. E quindi dobbiamo mettere tutta la nostra vita spirituale e tutta la vita spirituale della Chiesa nell'ottica che il Signore potrebbe tornare anche domani. Quando il Signore dice non pensate a cosa mangerete, che cosa berrete o che cosa vi vestirete, perché ogni giorno basta la sua pena. Ecco, questo vale anche per la vita della Chiesa, perché la Chiesa vive in questo periodo di mezzo, che il Signore chiamava gli ultimi tempi, che magari si concluderà domani, o magari si concluderà fra 1000 anni, o magari si concluderà fra 10.000 anni, non lo possiamo sapere, ma è comunque un periodo di mezzo, ed è un periodo di attesa nel quale noi dobbiamo comunque pregare, primo perché il ritorno del Signore venga prima possibile, e secondo dobbiamo custodire quella che è stata la predicazione del Signore e la predicazione degli Apostoli riguardo a Lui. La storia della Chiesa è una storia che è piena di scismi, di eresie, di peccati gravi degli uomini di Chiesa, di peccati gravi dei cristiani, di piccoli e grandi tradimenti, un po' come la storia di Israele, che è una storia di piccoli e grandi tradimenti del popolo eletto verso il suo Dio. E noi dobbiamo pensare che viviamo nel mezzo di questa situazione, nel mezzo di questa storia che è molto umana da un lato, ma che è divina da un altro lato, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Ripeto, ancora liturgicamente noi non ricordiamo questo, perché questo succederà con la Pentecoste, ma noi oggi viviamo già dopo la Pentecoste, quindi sì, la Chiesa è il corpo divino umano di Cristo che rimane in noi, di cui noi facciamo parte. E quindi anche se c'è questa parte umana che sbaglia, che si allontana continuamente da Dio, c'è questa parte divina che ha permesso alla Chiesa di rimanere in piedi per tutti questi anni, nonostante tanti errori dei uomini di Chiesa soprattutto. Quindi ecco, l'ascensione sta lì a ricordarci questo. Noi in questo momento siamo un po' orfani e stiamo aspettando che ritorni il nostro padre. Oppure, se volete, c'è una espressione che usò uno scrittore inglese dicendo: noi siamo territorio occupato dal nemico. Il re in questo momento è nascosto, noi ci teniamo in contatto radio e aspettiamo il primo momento possibile per farlo ritornare qui da noi. Ecco, la Chiesa adesso è questo, è territorio occupato dal nemico. Però noi, il nostro re vero, ce l'abbiamo. E non è il nemico che ha occupato il territorio, il mondo, ma è Dio. Ecco, anche se Dio non è più in mezzo al suo popolo in modo visibile, perché è sceso al cielo, quindi non lo possiamo più vedere, a differenza dei primi discepoli che lo hanno potuto vedere anche risorto. Anche se noi non lo possiamo vedere, noi però ne possiamo fare esperienza attraverso la sua Chiesa, cioè prima di tutto attraverso i sacramenti della Chiesa e poi anche attraverso l'opera della Chiesa in genere, al suo interno, nel mondo, attraverso il contatto con i nostri fratelli e con le nostre sorelle in Cristo, a cominciare dal piccolo, dalla nostra vita familiare, fino a continuare anche fuori dalla nostra parrocchia. L'ascensione ci ricorda che sì, noi non possiamo vedere Dio in mezzo a noi, però Dio è comunque in mezzo a noi. Dio cammina in mezzo a noi in modo invisibile, perché Dio ha preso la nostra carne, e quindi noi, semplicemente per la nostra carne, semplicemente per il fatto di essere battezzati, abbiamo comunione diretta con Lui. Dio è in mezzo alla Chiesa, nel senso che la Chiesa, essendo il corpo di Cristo, è la parte visibile di Dio. E noi spesso ci sbagliamo perché guardiamo la parte peggiore della Chiesa, guardiamo appunto gli errori che sono stati fatti nel corso dei secoli, guardiamo gli errori grossi che si stanno facendo adesso nella Chiesa, ma questo non ci deve fare dimenticare che la Chiesa è anche altro. La Chiesa va al di là di quelli che sono i singoli errori delle singole persone o anche di errori di intere comunità, di intere diocesi, di intere chiese che si separano appunto dal corpo mistico di Cristo. Noi, se davvero ci crediamo che Cristo è venuto sulla carne e che è morto ed è risorto per noi, allora noi dobbiamo andare al di là di queste cose e cominciare a guardare anche tutto quello che c'è di bello nella Chiesa, perché noi ci scandalizziamo facilmente delle cose brutte e diamo per scontate le cose belle, invece non le dobbiamo dare per scontate. Ci sono tante cose belle che succedono nella Chiesa, poi lo possiamo vedere noi nel nostro piccolo, ma lo possiamo vedere in grande anche a livello di cosa succede nella Chiesa ortodossa nel mondo. Ci sono tante cose belle, non dobbiamo guardare quelle lì, perché guardando quelle ci rendiamo conto meglio che il Signore davvero cammina ancora in mezzo al suo popolo, anche se visibilmente non è con noi, cioè non è con noi sensibilmente. Però noi, attraverso appunto i sacramenti e attraverso anche il vedere queste opere che la Chiesa fa, e che comunque fa al di là degli errori, noi davvero possiamo vedere e toccare il Verbo della vita, come diceva l'Apostolo Giovanni. Quindi, anche se il Signore ci è stato tolto, perché è stato portato di nuovo in cielo e adesso siede alla destra del Padre e non è più con noi, comunque Lui continua con noi nella storia della Chiesa. E anche se Lui soffre ancora, perché la Chiesa soffre per colpa dei Suoi figli, noi dobbiamo andare al di là di quelle che sono le sue sofferenze che Dio adesso vive nella Chiesa, e vedere come anche appunto nella Chiesa ci sono questi segni visibili del fatto che Dio è con noi. Diceva il profeta Isaia: Dio è con noi, sappiatelo nazioni, siate vinte, perché Dio è con noi. E anche se tutte le nazioni della terra prevaricassero contro la Chiesa fosse ridotta ai minimi termini, noi dobbiamo sempre sapere che Dio è con noi. E non vuol dire, come magari la intendevano gli ebrei nel primo patto, che Dio alla fine ci aiuterà a sconfiggere tutti i nemici, perché noi non vogliamo questo, noi non vogliamo sconfiggere nessuno nel senso umano del termine. Noi vogliamo che Cristo e Dio trionfi nel mondo, non in un modo visibile, non nel senso che tutti siano convertiti a forza a Lui, come purtroppo anche nei secoli passati si è pensato di fare, ma nel senso che tutti lo riconoscono, che ogni ginocchio, come diceva San Paolo nella lettera ai Filippesi, che ogni ginocchio in cielo, in terra e sottoterra si pieghi e ogni lingua confessi che il Cristo è il Signore. A Lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli. Amen.